Buongiorno, questa è la settima lezione di diritto dell'esecuzione penale, modalità di didattica a distanza, del 25 marzo del 2020, prima ora. Parleremo della efficacia extrapenale del giudicato, ossia dell'effetto positivo del giudicato che si affianca al nebis in idem, che invece rappresenta l'effetto negativo del giudicato e si rivolge esclusivamente al giudice penale. L'effetto positivo del giudicato invece si rivolge a giudici diversi da quello penale. Gli articoli da 651 a 654 del codice di procedura penale regolano gli effetti positivi del giudicato, stabilendo condizioni e limiti entro i quali la sentenza irrevocabile emessa dal giudice penale esplica efficacia vincolante su determinati temi fuori dal processo penale, nei giudizi quindi civili, amministrativi e disciplinari. Le scelte compiute a riguardo dal legislatore del 1988 si riallacciano a quelle più generali compiute nel delineare il sistema processuale. In particolare ci sono molti legami tra i principi che governano l'accertamento penale e il grado di incidenza di questo accertamento penale nei giudizi di altra natura. Ed è per questo che la disciplina in materia è molto lontana da quella che invece vigeva nell'ambito del codice di procedura penale del 1930. Quella disciplina è infatti improntata alle linee guida della unità della giurisdizione e dell'indiscussa supremazia della decisione emessa dal giudice penale. Così l'attività giurisdizionale dello Stato era vista in chiave unitaria e quindi erano ritenuti inammissibili contrasti, anche solo potenziali, tra gli accertamenti compiuti dai diversi giudici. Inoltre, gli epiloghi del processo penale, teso all'accertamento della verità, erano reputati più affidabili e quindi dovevano essere destinati a valere erga omnes. In questa costruzione non vi era spazio per limiti all'efficacia espansiva del giudicato penale, limiti imposti in nome di altre esigenze, come il diritto di difesa dei soggetti rimasti estranei al giudizio. Ed è proprio su questo punto che il sistema entra in contrasto con la Carta Costituzionale successivamente emanata. Carta Costituzionale le cui garanzie imponevano di rivisitare le opzioni del codice Rocco, le garanzie in particolare dell'inviolabilità del diritto di difesa, articolo 24, comma secondo. Di qui le declaratorie di incostituzionalità che si sono registrate negli anni 70, ma sarà poi il codice del 1988 a rivisitare e ricostruire l'intera disciplina in materia. Questa rivisitazione muove dal piano dei rapporti tra processo penale ed azione civile, perché sappiamo che quello risarcitorio è il terreno elettivo di possibile incidenza del giudicato penale. L'esigenza di prevedere un meccanismo di raccordo tra processo penale e processo civile nasce dal disposto dell'articolo 185 del codice penale. Quest'articolo, ricordate, stabilisce che da ogni reato deriva in capo all'autore e a chi risponde per il fatto dell'autore l'obbligo alle restituzioni e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dal reato. Esiste quindi un diritto del danneggiato al risarcimento da far valere dinanzi ad un giudice. Il danneggiato è posto di fronte ad un'alternativa: esercitare l'azione davanti al giudice civile, diciamo nella sede propria, oppure costituirsi parte civile nel processo penale. Nel codice Rocco era proprio su questo terreno che trovava espressione la supremazia dei poteri di accertamento del giudice penale. Perché qual era la disciplina? Ove l'azione fosse stata intentata nella sede civile, il giudizio civile era in ogni caso sospeso fino al termine del processo penale. E l'esito di questo processo penale avrebbe poi spiegato effetti vincolanti ai fini risarcitori. L'attuale disciplina ha invece un'impostazione diametralmente opposta, perché è improntata alla tendenziale autonomia del processo penale rispetto al processo civile per il risarcimento del danno. Quindi l'indirizzo, la linea direttiva è opposta a quella fondata sulla unità della giurisdizione. Questa impostazione si desume dall'articolo 75, comma secondo del codice di procedura penale, che stabilisce che l'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa costituzione di parte civile. In termini speculari, la sospensione del processo civile opera soltanto in casi tassativi. Ossia, se la domanda risarcitoria è presentata al giudice civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, oppure, nel secondo caso, dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado. Questo ce lo dice l'articolo 75, comma terzo del codice di diritto. Viene così lasciato al danneggiato la scelta tra due percorsi paritari. Il danneggiato, cioè, può rivolgersi al giudice civile con un'azione che sarà indipendente e sganciata dal processo penale, oppure costituirsi parte civile nel processo penale. Ma a ben vedere è la prima opzione ad essere incentivata. Se infatti il danneggiato agisce nella sede propria, gode di una chiara posizione di vantaggio, perché da un lato egli non subirà gli effetti del giudicato di assoluzione, come precisa l'articolo 652, comma primo. Dall'altro, egli potrà decidere se avvalersi o meno della sentenza di condanna. Se egli quindi si costituisce dinanzi al giudice civile, non subirà le conseguenze della pronuncia di assoluzione a sé sfavorevole, mentre comunque potrà sempre avvantaggiarsi della sentenza di condanna, che invece è a sé favorevole. La scelta di fondo, quindi, del codice di rito del 1988 è il favor separationis. Bisogna che le pretese risarcitorie, quindi di stampo civilistico, trovino sbocco nella sede propria. Anche perché il sistema accusatorio, per come è concepito, non tollera la presenza di più danneggiati e quindi la presenza di più parti civili. Questo perché il sistema accusatorio si basa sempre sull'equilibrio tra le parti processuali. Un'accusa potenziata dalla presenza delle parti civili sbilancerebbe gli equilibri all'interno del processo. Possiamo quindi affermare che le disposizioni che sono volte a regolare le ipotesi in cui l'esito del processo penale vincola i poteri decisori di giudici civili, amministrativi o di giudici disciplinari sono animate quindi da questo intento, cioè costruire una disciplina in linea con i tratti del modello accusatorio. E questo vale anche sotto un diverso profilo. Il legislatore, infatti, si mostra consapevole che il risultato del processo, quindi la qualità dell'accertamento dipende dal metodo probatorio seguito per la ricostruzione del fatto e della responsabilità dell'imputato. Pertanto, nel definire, nello stabilire limiti e condizioni dell'efficacia extrapenale del giudicato, il legislatore dà importanza decisiva al contraddittorio nella formazione della prova. In che senso? Se noi leggiamo gli articoli 651, 652, 654 del codice di procedura penale, vediamo che da quegli articoli trapela l'opzione generale per cui solo le sentenze pronunciate al termine di un dibattimento, quindi in esito ad un giudizio ordinario, spiegano efficacia vincolante nei giudizi civili e amministrativi. Tanto a questa ipotesi è dunque limitata la supremazia del processo penale, che si vuole evitare che le decisioni emesse in seguito a procedimenti a cognizione sommaria, come il patteggiamento, giudizio abbreviato, producano effetti identici a quelli di decisioni che emesse in esito al dibattimento nella pienezza, quindi del contraddittorio, garantiscono una maggiore ampiezza dell'accertamento e quindi una maggiore fondatezza e una maggiore qualità. Inoltre il legislatore considera un ulteriore profilo. L'esito del giudizio penale dipende infatti anche dal contributo offerto da ciascuna delle parti, le quali esercitano in concreto i poteri probatori all'interno del processo. Ne deriva un altro limite, questa volta di natura soggettiva, che non ritroviamo sempre agli articoli 651, 652 e 654 del codice, i quali stabiliscono che questa efficacia extrapenale si esercita solo nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale oppure siano stati messi nelle condizioni di farlo. Quindi l'efficacia vincolante del giudicato penale non si esercita indistintamente nei confronti di tutte le parti processuali, ma soltanto nei confronti delle parti che abbiano effettivamente esercitato il proprio diritto al contraddittorio. In questo modo, quindi, si condiziona l'efficacia extrapenale non soltanto alla qualità dell'accertamento, ma anche all'esercizio dei diritti delle parti, diritto al contraddittorio e diritto di difesa. Poste queste premesse che ci hanno fatto comprendere le coordinate di fondo della disciplina che andiamo a studiare, possiamo esaminare nel dettaglio il disposto degli articoli 651-654 del codice di diritto. Per analizzare queste disposizioni seguiremo uno schema così distinto. Suddividiamo queste disposizioni in tre distinte aree tematiche. Partiamo dalla tipologia delle sentenze capaci di produrre gli effetti vincolanti, l'efficacia extrapenale. Poi analizzeremo l'oggetto di questo vincolo, quindi i limiti all'interno dei quali si esercita questa efficacia, e anche i soggetti nei cui confronti l'accertamento irrevocabile ha efficacia di giudicato.